Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Io sono la vera vite, il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie, e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già mondi per la parola che vi ho annunziato. Rimanete in me, e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli.
Rimanete in me. In questo caso il verbo rimanere, più che essere una semplice attività, anche se lo è, una semplice attività umana, un mostrarsi spiritualmente attivo nei confronti della divinità, mi piacerebbe pensare che è una casa, il verbo rimanere. Una casa costruita, in questo caso, per Dio e l'uomo. È un luogo, uno spazio, un tempo, un'opportunità, un'esperienza, quel rimanete. È al di là dello stare, è oltre lo stare, è il decidere di orientare la propria esistenza, di trovare alimento e forza per decidere da che parte stare. Rimanete, rimanete. I discepoli di Emmaus sono loro, a nome nostro, a chiedere a Dio di restare dalla nostra parte e pretendere che Gesù resti con noi perché si fa sera. Resta con noi mentre il giorno volge al declino. Qui invece è il Maestro che stranamente provoca una riflessione diversa, che non è speculare al nostro chiedere a Lui di restare con noi, perché il nostro è il bisogno di sentirci sicuri, protetti, accarezzati, accompagnati, benedetti dalla presenza di Dio. Abbiamo bisogno di Lui. Noi siamo suoi, a lui apparteniamo e saremo inquieti fin quanto non staremo, non riposeremo in lui, dice Agostino. Ma qui c'è qualcosa di diverso, non è il chiedere a Dio di scendere e venire nella nostra storia. È un Dio che pretende, che chiede, che supplica, stranamente. Un Dio che prega quando deve essere pregato, che prega l'uomo di salire da lui, di far parte del suo gruppo divino, di Padre, Figlio e Spirito, di entrare nel suo mistero, rimanere in lui. E se nel primo caso quello che mi porta a chiedere a Cristo di restare con me, la supplica diventa invocazione, richiesta, necessità di una discesa di Dio verso l'uomo che si incarna, che viene ad abitare la nostra storia, che lo fa e lo fa per amore. L'altro è un'ascesi necessaria, altro pilastro fondamentale del credente cristiano, che chiede a Dio di entrare nella storia, ma lo chiede perché vuole salire fino alla storia di Dio, vuole ascendere fino a quel cielo, vuole avere cieli nuovi e terre nuove. Rimani, Signore. Ho bisogno di guardarmi intorno allora. È davvero questo che io voglio? Voglio salire da lui? O pretendere piuttosto semplicemente di incampiare Dio nel mio bisogno? Riflettici un attimo. Credi perché vuoi ascendere con lui ad un'idea diversa di vita? Vuoi restare con lui, cioè quel rimanere, restare attivo nella sua volontà, perché vuoi guardare con i suoi stessi occhi la realtà? Perché vuoi in quella permanenza imparare dalla sua parola, la tua parola, vuoi decifrare i destini della storia, tu vuoi restare con lui, cioè salire verso di lui, per per portarti dietro tutto quello che ti appartiene? O stai ancora a guardare dietro all'aratro, a salutare quelli di casa, a pretendere di seppellire morti? Vi ricordate? State cercando, stai cercando, sto cercando Dio per approfittare di Dio e per costruirmi mura in terra, o voglio invece sollevare la terra insieme a me al destino del cielo? Il mio essere religioso è un opportunismo per trovare una strada super che mi dia risposte alle domande per meglio adeguarmi al terreno, o voglio trasformare la terra in ragione del cielo? Proviamo a fare un esempio. Voglio cercare Dio perché così mi aggiusto i fatti miei? O voglio che i fatti miei si trasformino in ragione di Dio? Rimanete in me, rimanete in me. Avete sentito quello che ha detto Giovanni nella seconda lettura? Avete sentito? Dio è più grande del nostro cuore. Che significa? Che certamente le mie richieste sono importanti, che certamente il mio dolore, la mia sofferenza, la mia gioia, le mie difficoltà, i miei problemi, il mio è un fatto importante il mio cuore, ma lui è più grande. Se lo cerco e voglio restare in lui, devo entrare in questa volontà, devo abitarci dentro, devo tuffarmi in quell'amore e sentirmi inebriato di quella presenza perché ne esca, e al di là del dovuto che debbo a lui perché lui scenda a patti con la mia realtà, io innamorandomi di lui mi innamori dell'amore e trasformi la mia esistenza, come dice Giovanni, dalla prigionia del mio cuore al cuore di Dio, e incomincio ad amare come lui ama. Che voglio fare? Lo cerco perché mi conviene? O mi conviene cercarlo per trasformare la mia vita? O mi conviene pensare che è possibile uscire dalla prigionia del mio cuore e affrontare l'esistenza come l'affronterebbe la forza, il coraggio, l'esperienza, la speranza di un Dio d'amore? Perché non possiamo dire di amare Dio che non vediamo. Guardate com'è forte, questo è il suo comandamento, dice Giovanni, che crediamo bene e che credere significa amarsi. Io mi giro intorno, ma non vedo ancora una scelta conseguenziale tra il credere e l'amare. Mi giro intorno e nelle diverse fedi, e purtroppo anche nella nostra, non vedo il bisogno di cercare Dio per cercare in me la sua presenza e trasformare i destini del mondo. Non lo vedo. Non lo vedo nella predicazione della Chiesa. Non lo vedo nelle istituzioni che finiscono per governare se stessi e cercare soltanto i poteri della terra. Non lo vedo nelle celebrazioni che più delle volte sono la glorificazione pontificale e regale di una volontà di impero piuttosto che di servizio. Ma lo vedo, sì, certe volte lo vedo. Lo vedo quando c'è la pietà che è manifestata con la propria vita per chi è nel bisogno e nella necessità. Lo vedo quando si è consapevoli di dover asciugare le lacrime di chi soffre. Là lo vedo il coraggio di gridare Dio con la propria vita. Quando si ha la forza dei propri ideali e non si ha vergogna di volerli annunciare, comunicare, senza la pretesa di essere migliori degli altri, ma mettendosi in gioco. Certamente, per esempio, mi pare strano che uno, per essere cristiano, per essere credente, deve essere opposto. Mi pare strano che in questo tempo, appartenere ad una chiesa significhi in qualche modo sentirsi contrario e non sentirsi a favore. Uno che ama cerca le strade della misericordia e del confronto, del dialogo, cerca, cioè, in ragione dell'amore, della visione di Dio, soprattutto quello che mi lega alla differenza degli uomini, quello che mi porta a dialogare con quella differenza, quello che imprima al mio passo una volontà di andare verso e non voltare le spalle. E invece ho la sensazione che anche tra di noi, che ci chiamiamo credenti, stiamo continuamente a puntualizzare quello che ci differenzia dalle altre, nelle regole, nel modo di vivere, nel modo di pensare. Oggi sappiamo per certo cosa significa cristiani dal punto di vista sia etico che confessionale, sapendo la nostra differenza. E abbiamo dimenticato, forse stiamo dimenticando, che essere cristiani significa amare teneramente e straordinariamente il mondo e cercare quello che Dio cercherebbe nella qualità dell'incontro con gli altri, benché gli altri. Io sono la vite, voi siete tralci, senza di me non potete far nulla. Senza di me voi non potete far nulla. Io me lo dico certe volte quando me ne vaghi i capi, no? Cioè, me lo dico, non so voi, ma certe volte che pure ti viene un momento in cui dici, ah, che bella cosa che fa. Cioè, è giusto anche in qualche modo sentirti gratificato da quello che fai, ma poi ti fermi un attimo, senza di me voi non potete far nulla, nulla, nulla. Rimanete in me, state qui, ma la vita è sofferenza, la vita è difficoltà, è fallimento, rimanete in me, restate. Ma ci sta gente che non è all'altezza, ci stanno cose che non va, rimanete e trasformate, rimanete in me, restate in me, restate in me, provate a starci. È una casa, questo verbo. È una casa dove Dio ti ospita e ti fa sedere accanto a Lui e dove trovi la parola d'amore che ti sussurra, quella del Maestro che ti dice: se anche tua madre si dimenticasse di te, io non mi posso dimenticare di te. Se anche tua madre, e oggi ricordiamo tutte le madri, se anche tua madre si dimenticasse di te, resta qua, io non ti dimentico. Se il mondo ti tradisce, io non ti tradisco. Ma per non essere tradito devi pensare come pensa Dio, devi guardare con i suoi stessi occhi, devi sognare il suo stesso mondo, dove l'amore regna, dove l'amore vince, dove l'amore diventa il pane quotidiano, dove la lotta per un mondo d'amore diventa il presupposto delle tue stesse idee, delle tue stesse scelte. Rimanete in me. Io ho bisogno, non so voi, ogni tanto di ripetermelo, di sapere io da che parte sto e di sapere soprattutto Dio da che parte sta. Me lo ripeto, a volte anche quando le cose non mi vanno bene, me la prendo con Lui e gli dico: ma dove stai? Ti sto cercando, mostrati. E Lui dice: io sto là, tu dove sei? E io dico: vorrei stare da te, vorrei restare con te. E Lui mi dice: bene, provaci. Ma dove cercarti? Dove posso entrare in questa casa per abitare e capire l'orientamento della mia vita? Resta con me. Dove? Pilastro. Salgo a Lui e riscendo. Ogni gesto d'amore, ogni gesto di giustizia, ogni gesto di liberazione degli oppressi, ogni gesto di compagnia con la sofferenza, ogni gesto in cui l'amore trionfa, io resto con Dio. Non posso dire di credere e vorrei restare con Lui se non resto là dove l'amore trionfa. Essere credente oggi è sì, davvero, sottolineare in cosa crediamo e ripetiamolo. Facciamo i nostri discorsi teologici e morali, facciamolo, è giusto, è necessario il presupposto teoretico al nostro percorso, ma sì, ma vana sarebbe ogni nostra fede senza la resurrezione di Cristo e senza il suo comando, che in questo è stato glorificato il Figlio dal Padre, perché adesso noi, in ragione della sua vita in noi, lo portiamo presente nella storia del mondo come storia d'amore. E l'amore, più che un'idea, è un fatto che si vive, è un amore, più che una preghiera, è una liberazione per la quale si lotta, e il mio essere credente per stare con Lui, la mia ascesa e la mia straordinaria voglia di discendere a trasformare il destino del mondo. Da che parte sta Dio? Adesso lo so, da che parto sto io? Oggi lo devo decidere. E tu, da che parte stai?